per questa trasmissione di meditazione biblica della parola di Dio con il fratello Frank. Salutiamo tutti i fratelli e sorelle nel mondo intero. Siamo riconoscenti a Dio per il privilegio di udire in questo tempo in cui viviamo la parola di Dio rivelata. Che il Signore in questa mattina possa dare grazia per parlare e per udire. Prima che il fratello Frank ci parla, leggo una parola quale introduzione nell'Epistola ai Romani, nel primo capitolo, versetti 1 e 2, è la prima frase del versetto 3. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi santi profeti nella Santa Scrittura, riguardo al Figlio suo. Fin qui la parola di Dio. Per favore, fratello Frank. Cari fratelli e sorelle nel Signore, anche io vi saluto nel prezioso e santo nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo udito la parola d'introduzione, il messaggio di salvezza, come è stato prima annunciato dai profeti, e come si può, per non dire che ciò deve essere sempre di nuovo accentuato in ogni predicazione, che Dio fa sempre tutto secondo la sua parola. Tutta la storia della salvezza e anche la storia è stata annunciata in anticipo e così procede e avviene tutto. E voglio dare molto importanza di dire che il Nuovo Testamento ha iniziato con la promessa di Malachia, capitolo 3, versetto 1. Ecco, io vi mando il mio messaggero davanti a me. E che il Nuovo Testamento, la Chiesa del Nuovo Testamento, termina esattamente così. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Questa promessa, quale ultima, prima del giorno del Signore, alla fine del giorno della salvezza, il nostro Signore, in Matteo capitolo 17, ancora una volta l'ha accentuato chiaramente. Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. E lo dico semplicemente proprio all'inizio della nostra meditazione, è piaciuto al Signore di chiamare il fratello Branham che deve portare il messaggio, l'ultimo messaggio, e poi egli disse con insistenza: non che io precederò la seconda venuta di Cristo, ma il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Lui, il più grande uomo di Dio di tutti i tempi, ha eseguito il suo compito. Dio ha confermato, e ringraziamo il Signore che dopo la dipartita del profeta, il messaggio prezioso, santo, di tutta la parola e del consiglio di Dio poteva essere portato in tutto il mondo. E come il Signore stesso disse: quando vedrete accadere tutto ciò che è promesso per il tempo della fine, allora levate il vostro capo, perché sapete che la vostra liberazione si avvicina. Non verrà più nessun profeta, perché nessun profeta è stato promesso. La parola di Dio è adempiuta e ringraziamo il Signore per questo. E ora andiamo avanti nella meditazione della parola. Leggiamo in 1 Corinzi capitolo 2, il versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate.
Amen.
Si tratta di questo: l'Evangelo, il messaggio di salvezza, la parola, non come viene data dagli uomini, ma tramite lo Spirito di Dio, poi scritta e ora di nuovo rivelata, e viene trasmessa più avanti, non come gli uomini, ma come lo Spirito di Dio ce l'ha data per grazia. Così trasmettiamo la parola santa di Dio in originale. Per favore, leggiamo in Luca capitolo 10, il versetto 27. Luca 10, versetto 27. Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. A questo diciamo amen. Le quattro cose che qui vengono elencate: che amiamo il nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la nostra forza. E poi, quale conclusione? Con tutta la nostra mente. Lasciatemi dire questo con umiltà, ma di cuore. e porre la domanda in chi e tramite chi si adempiono queste quattro condizioni. Tutti possono dire io amo Dio, ma nei loro pensieri passano accanto a Dio, non pensano affatto di ritornare a ciò che Dio ha detto. A cosa mi serve se io dico io amo Dio e se poi passo accanto a ciò che Egli ha da dirci tramite la sua parola? Cari fratelli e sorelle, diciamolo di cuore, senza esprimere un giudizio. Tutto il mondo pensa e passando accanto a Dio, passa accanto a Dio, e tutti i teologi insegnano passando accanto a Dio. In fondo tutto passa accanto a Dio, se non è Dio che ci accorda la grazia e noi con timore ritorniamo a Lui e alla Sua parola e siamo pronti di credere soltanto ciò, di insegnare soltanto ciò, di praticare soltanto ciò che Dio ha detto e confermato nella sua parola, che possiamo osservare l'ultimo di tutto cuore e di farlo che amiamo Dio con tutta la nostra mente e poi con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutto ciò che siamo e abbiamo, che amiamo Dio nei Suoi pensieri, la Sua parola che è stata scritta. I pensieri di Dio sono stati scritti nella parola di Dio. E soltanto chi crede, così come la Scrittura l'ha detto, onora Dio, ama Dio. Dunque, non soltanto con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, ma da oggi vogliamo amare Dio con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, vogliamo amare Dio. Per favore, leggiamo in Matteo capitolo 24, Matteo 24, i versetti 3 e 4. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. Anche questi due versetti sono di importanza capitale. Tutti coloro che sono stati in Israele sanno che quando ci troviamo sul monte degli Ulivi, guardiamo attraverso Getsemane fino al monte del Tempio e abbiamo tutto Gerusalemme davanti a noi e i discepoli si sono recati dal nostro Signore, si sono seduti con Lui e gli domandarono a Gesù: a chi poni la domanda, a chi vai tu, con chi ti siedi? Quando tu parli del tempo della fine, che da ora in poi ci sediamo veramente e unicamente ai piedi di Gesù, che gli domandiamo quando accadrà, quale è il segno della tua venuta e cosa c'è con la fine dell'età presente. Nessun teologo, nessun professore, nessun insegnante della Bibbia, nessuno, ma vogliamo chiedere a Gesù stesso. E possiamo dire che in questa parola, in quel tempo, ha dato ai suoi discepoli tutte le tre risposte. E oggi abbiamo le tre risposte nella parola di Dio. In Matteo 24, in Marco 13, in Luca 21, è stata risposta ad ogni domanda. È stato scritto nella Sacra Scrittura e siamo riconoscenti di tutto cuore. Potremmo ora trattare i segni dei tempi, potremmo parlare di ciò che il Signore ha detto in quel tempo riguardo ad Israele, che saranno dispersi e che il Tempio sarebbe stato distrutto. Potremmo trattare tutte le cose che il Signore ha detto che avrebbero preceduto la seconda venuta di Cristo. Viviamo, è vero, in questo tempo, vediamo le cose adempiute davanti ai nostri occhi che il Signore ci ha detto. Guerre, rumori di guerre, carestia, tempi cari, catastrofi di ogni specie, smarrimento, tutto è presente. Il Signore ce l'ha detto in anticipo e il nostro compito è di attirare l'attenzione del popolo di Dio su ciò che il nostro Signore ha detto. E siamo riconoscenti che Egli ha benedetto il fratello Branham in modo particolare, l'ha mandato e che Egli poteva usarlo per renderci attenti a queste cose. Però ora non siamo seduti ai piedi di Paolo oppure ai piedi del fratello Branham, siamo seduti ai piedi di Gesù e non leggiamo soltanto un Evangelo, leggiamo ogni Evangelo, leggiamo tutte le epistole fino all'Apocalisse, leggiamo e ciò facendo ci sediamo ai piedi di Gesù e ascoltiamo ciò che ha da dirci. Anche riguardo a questo vale la parola che dobbiamo amare il Signore nostro Dio con tutta la mente nostra, che deve essere assolutamente nella Bibbia con tutto il cuore e con tutta l'anima nostra. al nostro Dio sia pertanto l'onore. Per favore, leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 15, 1 Corinzi 15, i versetti 51 e 52. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un battere d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risulteranno incorruttibili. E noi saremo trasformati. Lodato sia il nostro Signore. Cosa abbiamo letto in Matteo 24, versetto 4? Guardate che nessuno vi seduca, e ciò in collegamento con il tema il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Guardate che nessuno vi seduca, perché si dirà: Cristo è qui, Cristo è là. Appariranno molti falsi profeti e falsi cristi, presenteranno le loro dottrine come ora, come recentemente un uomo si proclama profeta. Non voglio entrare nei particolari. No, state attenti che nessuno vi inganni. Ringrazio Dio che sta scritto che gli eletti non possono essere sedotti. Gli eletti sono proprietà santa di Dio e amano Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la loro forza e con tutta la loro mente. Il ritorno del nostro Signore avverrà così come ci viene descritto esattamente in più passi biblici. Se qualcuno dice Cristo è qui o è là, non ascoltate affatto e non accettate simili persone. Dunque ringraziamo il Signore che ritornerà per cercare i Suoi. I morti in Cristo risusciteranno per primi e noi che siamo viventi saremo trasformati, perché questo corpo mortale rivestirà l'immortalità. Ciò è la parola santa di Dio e così la crediamo. Per favore, leggiamo in 1 Pietro, capitolo 1, 1 Pietro 1, i versetti 14 a 16. Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quanto eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Amen. Fratelli e sorelle, questa è una parola preziosa. indirizzata a noi tutti. Ora dobbiamo dimenticare tutto il nostro pensiero e lasciarci inserire realmente nella parola e nella volontà di Dio. Non dico questo per presentarmi in qualche modo, ma provengo da una casa paterna credente. Ho potuto consacrare presto la mia vita al Signore, già con 14 anni, e io lo posso dire, la consacrazione è rimasta attraverso tutta la mia vita, veramente. Non ho ballato neanche una volta, non ho fumato neanche una sigaretta, non mi sono seduto neanche una volta ad una tavola con birra, con gli schernitori. Veramente, per la grazia di Dio, ho consacrato la mia vita al Signore e perciò posso dire a ognuno, non ho mai visto nella mia vita un film, non sono mai stato al teatro, neanche una sola volta. Dio l'ha condotto così, neanche una sola volta ho visto un cosiddetto particolare film. Neanche una sola volta i miei occhi hanno visto, lo dico così, qualcosa di ciò che va nell'ambito sessuale. Neanche una sola volta ho consacrato a Dio la mia vita una volta per sempre e, come lo sapete, con 17 anni ho iniziato a predicare e ho servito il Signore. Dunque il tempo è arrivato per noi di separarci dal mondo, dalle passioni del mondo, di rinunciare delle cose e delle concupiscenze mondane e di consacrare totalmente la nostra vita a Dio. E come Lui stesso ha detto in questa parola, che dobbiamo essere santi come Egli era santo, consacrati a Dio, arresi a Dio in ogni modo. E lì appartiene la parola di nuovo, che riguardo a questo, che onoriamo Dio con tutto il nostro pensare, che pensiamo come Lui, che crediamo come Egli ha detto nella sua parola. Questo è il nostro tempo che Dio ci ha dato, separati, chiamati fuori, arresi totalmente al Signore e stare alla sua disposizione e così vivere personalmente e in pratica la nostra preparazione per il ritorno di Gesù Cristo. Per favore, leggiamo in Efesini capitolo 5, versetto 27, per farla comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile.
Amen.
Fratelli e sorelle, cosa dite voi riguardo a simili parole? Ora siamo seduti oggi ai piedi di Gesù, anche se non siamo con Lui sul Monte degli Ulivi. Egli ha però promesso, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Egli parla oggi a noi. Ci siamo seduti ai suoi piedi e abbiamo letto che egli porterà a casa una chiesa che sarà senza macchia, senza ruga, senza difetti, ma perfetta e irreprensibile. Potete credere questo? Io lo credo perché Dio l'ha detto così e perciò possiamo sempre di nuovo lodare la potenza del sangue dell'agnello di Dio, il sangue del nuovo patto ha offerto un sacrificio perfetto, pieno perdono, piena liberazione, piena redenzione, piena riconciliazione. Da figli degli uomini siamo diventati figli di Dio e ringraziamo Dio, il Signore, per questo. Per favore, fin da oggi credete che anche voi personalmente appartenete a ciò. Quando il Signore verrà a portare a casa la sua sposa, che sarà senza macchia né ruga, senza imperfezione, completamente preparata per incontrare lo sposo celeste. Oh, che possa accadere che lo Spirito Santo possa fare sì in noi che le parole di Dio diventino realtà divina in noi, che pensiamo in questo pensiero di Dio. Anche io desidero essere presente quando tu vieni. Dammi grazia di svestirsi del vecchio uomo e di essere rinnovato nel più profondo interiore e poi di avere la certezza di fede che ora udiamo l'ultimo messaggio e come certamente crediamo la promessa per il nostro tempo, così certamente Dio prenderà cura affinché lo serviremo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente in ogni ambito. E così si adempirà come da Enoch che il compiacimento di Dio riposò su di lui e che egli camminò con Dio ed egli fu rapito. Se il compiacimento di Dio riposa su di noi e noi siamo in accordo con la parola di Dio, che camminiamo con Dio, allora vivremo il traguardo finale, cioè il rapimento. E ringrazio veramente il Signore quasi ogni giorno per la grazia che mi ha accordato di vivere il rapimento. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Il Signore porterà a casa la sua sposa, egli ritornerà e così ci parteciperemo. Per favore, leggiamo in 1 Corinzi il capitolo 11, versetto 3. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Abbiamo noi tutti letto riguardo a questo, non c'è più proprio niente da aggiungere, qui tutto è stato detto. Leggiamo più avanti, leggiamo in Efesini capitolo 5 dal versetto 21 al versetto 25. Sottotenendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Lui che è il Salvatore del corpo. Amen. Anche riguardo a ciò non c'è niente da dire. Tutto ciò è stato detto, l'accettiamo e lo riceviamo senza alcuna resistenza. Leggiamo più avanti. Leggiamo da Timoteo, primo Timoteo, il capitolo 2, dal versetto 11 a 15. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma che stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per prima e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevera nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Amen. Anche qui non c'è più niente che deve essere detto. Care sorelle, accettate tutto così come sta scritto. Cari fratelli, accettate tutto così come sta scritto. Noi tutti sappiamo ciò che avvenne nel giardino di Eden e noi tutti sappiamo che prima fu creato Adamo e noi tutti sappiamo che Eva è stata presa da Adamo ed è stata condotta a lui. Ma poi venne il momento che il fratello Branham ha menzionato tante volte, ha menzionato con grande dolore, che nel momento in cui Satana, il serpente antico, ebbe Eva sotto la sua influenza e mise in questione ciò che Dio aveva detto ad Adamo, come Dio vi ha detto, e con ciò avvenne. Il peccato era la conseguenza che una unica donna ha dato ascolto a ciò che il nemico disse, e perciò l'accento anche qui nel Nuovo Testamento che Dio, il Signore, vorrebbe dare grazia che ogni donna sia consapevole di udire soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola, non ciò che dice lo spirito del tempo, ma ciò che lo Spirito Santo dice. Il peccato originale era la cosa più terribile in tutta la storia, fin dall'eternità, e perciò, perché ciò era così tremendo, non c'era nessuna morte, nessun dolore, non c'era proprio nulla di tutto ciò che fin dal peccato originale è venuto sull'umanità. Però in Cristo ciò che è accaduto tramite il peccato originale è stato rimediato per tutti coloro che accettano ciò che Dio ci ha donato, vale a dire la piena redenzione, la piena liberazione, così che da figli dell'uomo siamo diventati figli di Dio, come il nostro Signore stesso poteva dire: non siete di questo mondo, come anche io non sono di questo mondo. Noi, quali credenti biblici, quali figli di Dio, quali figli e figlie di Dio, fin dalla fondazione del mondo siamo stati predestinati di accettare ciò che Dio tramite la redenzione ha compiuto e anche di vivere di conseguenza. Anche tutte le sorelle che sono morte con Cristo, che possono dire sinceramente: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora tutte le parole della Scrittura verranno vissute fino al pensare. Il pensare in questa predicazione è la cosa principale, che amiamo il nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la nostra mente. Caro fratello, ami Dio con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Cara sorella, fai tu la stessa cosa. Ami Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con l'ultima forza e precisamente con la tua mente. Dimentichi i tuoi propri pensieri, i tuoi propri giudizi. Pensi i pensieri di Dio, come sono stati scritti nella parola di Dio. E tu condurrai per il Signore una vita gradita al Signore, e il matrimonio, la famiglia saranno benedetti. Per favore, leggiamo in Ebrei 13, versetto 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Che anche questa parola possa andare a tutti nel cuore. Scusate se uso una espressione che non appartiene qui, ma la Sacra Scrittura dice che il marito renda alla moglie ciò che gli è dovuto e la donna verso il marito. Leggete 1 Corinzi 7 e altri passi biblici. Ma il letto matrimoniale non è un bordello, non è un istituto di fornicazione. Il letto matrimoniale deve rimanere incontaminato. Che Dio possa anche dare grazia che il matrimonio viene condotto, che il marito rende alla moglie ciò che le è dovuto e la moglie al marito, ma tutto nell'ordine divino, ma che anche in questo pensiamo come Dio l'ha pensato per noi e che possiamo amare Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e che non apparteniamo a coloro che aprono un apparecchio e poi guardano tutto ciò che viene praticato e fatto nel campo sessuale, donna con donna, uomini con uomini, e questo e quell'altro, che Dio ci guarda di questo. Oso dire che nessun fratello che ha un simile apparecchio prenderà parte al rapimento. È una vergogna, un peccato, una bestemmia contro Dio e non più affatto possibile. E la Sacra Scrittura dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Nessun uomo può rimanere a casa dei genitori e fondare una nuova famiglia. Deve abbandonare per sempre la propria casa, il padre e la madre, e deve fondare la propria famiglia. Anche in questo punto ogni uomo deve pensare così come Dio l'ha detto nella sua parola e soltanto allora il matrimonio funzionerà se viene vissuto secondo la parola di Dio. L'uomo non appartiene più a papà e a mamma. L'uomo appartiene alla moglie e alla famiglia appena formata. Anche per questo che Dio possa dare grazia che veramente tutto, fratelli e sorelle, che in ogni casa, in ogni matrimonio, in ogni famiglia, che l'ordine di Dio venga realizzato, che non ci sia più nulla da condannare, che portiamo con noi o che facciamo, ma con tutto ciò che facciamo, che possiamo sussistere davanti a Dio e che conduciamo una vita piacevole a Dio. Per favore, leggiamo quale ultimo passo biblico in Romani 15, versetto 16. Di essere ministro di Cristo Gesù per i gentili, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, essendo santificata dallo Spirito Santo.
Amen.
Sapete esattamente ciò che è stato detto nella chiamata di Paolo? Io ti manderò lontano dai gentili. E se andiamo agli Atti degli Apostoli 13, là è scritto esattamente dove Paolo disse ai giudei, ma perché la rispingete? Ci rivolgiamo ai gentili, perché così sta scritto, io ti ho posto come luce dei popoli. Ma Paolo non voleva soltanto che delle persone diventino credenti, ma voleva che coloro che sono diventati credenti, che possono essere portati al Signore, che quelli che erano diventati credenti fossero pronti al ritorno di Gesù Cristo, che il suo lavoro nel regno di Dio non fosse stato in vano. Diciamolo francamente, ma che sia condotta al Signore una sposa gradita a Lui dai popoli pagani. E fratelli e sorelle, il Signore non ha detto in Matteo 24 che il messaggio di salvezza del regno di Dio sarà predicato a tutti i popoli. Il fratello Branham non ha detto che questo ultimo messaggio andrà in modo capillare sopra tutta la terra. Non pensiamo soltanto all'11 giugno 1933, pensiamo anche all'11 giugno 1958, quando l'uomo di Dio a Dallas, Texas, mi disse: fratello Frank, tu ritornerai con questo messaggio in Germania. E io penso alla sua potente affermazione a Zurigo, anche in giugno 1955. Ho visto l'aquila tedesco come volava sopra l'Africa e poi sopra tutto il mondo per portare l'ultimo messaggio. E tutti sanno che le estremità della terra sono state raggiunte. Io personalmente ho potuto predicare soltanto in 165 paesi, ma il messaggio del tempo, la fine, è andato e ha raggiunto tutti i paesi della terra. E la scrittura si è adempiuta davanti agli occhi nostri. E perciò ringraziamo il Signore. Diciamo, come sta scritto, Dio il Signore non ritarda l'adempimento della promessa del suo ritorno, ma aspetta finché gli ultimi siano stati aggiunti. Ringraziamo Dio il Signore che veramente da ogni popolo, lingua e nazione siano stati chiamati il popolo di Dio, i primogeniti, tutti i figli e figlie di Dio, tutti coloro che appartengono alla sposa, e che tutti si siedono ai piedi di Gesù. Non ai piedi di un uomo che dice ad un tratto, dice: io sono ora il profeta, è un bugiardo, ma nessun profeta, no, ascoltate nessuno e niente. L'ultima profeta è venuto, ha esercitato il suo servizio ed è andato andato a casa, è il messaggio che doveva precedere la seconda venuta di Cristo, ora l'ha preceduto. Noi tutti sappiamo, anche se ora, il 10 luglio, ho potuto fare il viaggio a Zurigo e colgo l'occasione per salutare tutti in Svizzera, in Austria, in tutti i paesi confinanti e anche in tutto il mondo. Ma il mio compito di viaggiare è terminato. Il mio compito è adempiuto e ora le vecchie predicazioni del fratello Branham degli anni 60 e le nostre degli anni 80 vengono mandate in onda 3 volte alla settimana in tutto il mondo e tutti possono udire ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese e tutti coloro che sono da Dio si lasciano personalmente convincere e correggere e dicono: caro Signore, anche io vorrei che il tuo compiacimento riposi su di me, che ogni sorella possa dire: caro marito, vorrei vivere con te secondo la parola di Dio, che da ogni uomo si adempia e possa dire: mia cara moglie, vorrei amarti di cuore come Cristo ha amato la Chiesa, che veramente ambedue si incontrano con la parola di Dio nella bocca, non con rimproveri, ma con la parola di Dio, e poi che si abbracciano l'uno l'altro, perché la famiglia è una parte della Chiesa, non possiamo separare la famiglia della Chiesa. Che Dio dia grazia che da tutti i giovani, da tutti gli adulti, da tutti i fratelli, da tutte le sorelle, veramente da noi tutti, che ogni parola di Dio che è indirizzata a noi possa trovare il suo adempimento e che noi possiamo essere una proprietà di Dio gradita, perché sappiamo che il rapimento può accadere in ogni momento. Tutto è adempiuto e ringraziamo il Signore per ogni giorno che possiamo ancora vivere. Dunque, ancora una volta, che tutti in tutta l'Europa, in tutta l'Asia, in tutta l'Africa, su tutti i continenti, siano benedetti con la benedizione del Dio onnipotente e che le 4 caratteristiche siano manifestate per grazia in noi e tramite noi e tramite la nostra vita. Che il Signore sia ringraziato per la promessa che crediamo che Egli ritorna per portarci a casa. Che il Signore sia ringraziato che sta scritto e la sua sposa si è preparata. Ringraziato sia il Signore che sta scritto, quelle che erano pronte entrarono per la cena delle nozze. Vorrei che voi tutti vi appartenete, siate benedetti con la benedizione dell'Iddio onnipotente, nel nome santo di Gesù. Amen. ci alziamo per la preghiera, il fatto Bog ringrazierà. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua preziosa parola che abbiamo udito stamattina. La tua parola è spirito e vita. La tua parola è operante. La tua parola opera in coloro che la credono, ciò per cui tu l'hai mandata. Ti ringraziamo stamattina. Tu hai dato grazia per parlare e tu hai dato grazia per udire. Stamattina benedici tutti gli ascoltatori che hanno udito la tua parola, tutti i fratelli e le sorelle nel mondo intero. Ti ringraziamo per questo ultimo messaggio. Signore, noi crediamo ciò che dice la Sacra Scrittura. Sii ringraziato nel nome meraviglioso di Gesù. Amen. Amen.